Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Architects and City, la trasmissione bisettimanale in collaborazione con l'Ordine e la Fondazione degli Architetti. Riprendiamo un fil rouge che ci ha accompagnato per tante puntate nelle settimane e nei mesi precedenti, che riguarda il piano operativo del Comune di Firenze. Naturalmente un fil rouge bello spesso e importante, perché si va a ridisegnare quello che è il presente, naturalmente il futuro della città di Firenze. Sappiamo che significato questo abbia, sappiamo quali sono i temi di grande attualità, ma il piano operativo riguarda tutta la città, ce ne siamo occupati nelle scorse puntate. Oggi ci dedichiamo a quella che è una parte particolarmente significativa del piano operativo, e cioè sono le osservazioni. Infatti abbiamo intitolato questa puntata, così un po' scherzando sui termini, osservato speciale, perché c'è tanta attenzione su questo che il nuovo piano operativo del Comune di Firenze. Si è chiusa la fase della presentazione delle osservazioni e l'Ordine degli Architetti, insieme con la Consulta degli Ordini Professionali, ha presentato un documento molto articolato con tantissime riflessioni di grande interesse, di grande profondità. Di questo vogliamo cominciare a parlare in questa puntata, poi approfondiremo tra 15 giorni come lo schema consueto delle trasmissioni di Architects and the City. Buongiorno innanzitutto all'architetta Stefania Marini, grazie di essere con noi.
Grazie a Controradio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno all'architetto Luigi Senesi che torna. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Naturalmente questa puntata, come sempre, è un po' un assaggio, no? Diamo dei temi che poi andremo a sviluppare tra 15 giorni, però il primo tema che volevo sviluppare con l'architetto Marini è proprio l'importanza di questo momento in cui ci troviamo, no? Perché quando si parla di osservazioni si parla di un contributo anche democraticamente significativo, possiamo dire, oltre che professionalmente, che i cittadini, portatori di interessi in senso lato, sono chiamati a svolgere. A che punto siamo? Cosa è accaduto? Cosa accadrà?
Appunto, come dicevi, le osservazioni sono un apporto critico e collaborativo che tutti i cittadini, le associazioni, i professionisti fanno a favore del comune, nei confronti del comune, e quindi è un nuovo momento di partecipazione di tutta la comunità interessata, di tutta la comunità che abbia, appunto, che sia portatrice di interessi nei confronti dell'attività urbanistica ed edilizia. Un piccolo report di quanto è successo fino ad ora: il comune il 13 di marzo ha adottato lo strumento urbanistico, dal 5 d'aprile al 26 di giugno sono state possibili le presentazioni delle osservazioni, e adesso siamo in questa fase in cui il comune ha recepito la totalità delle osservazioni. Ancora non sappiamo la quantità di osservazioni che sono state presentate, normalmente siamo sull'ordine di qualche centinaio, e quindi in funzione della quantità di osservazioni presentate chiaramente il comune si prenderà tempi più o meno lunghi per la controdeduzione. La controdeduzione che avviene sostanzialmente, ora insomma faccio un rapido excursus, in due fasi. La prima fase è quella dell'analisi da parte dei tecnici del comune, della direzione urbanistica, e la seconda fase invece è quella della valutazione nelle commissioni consiliari, per poi essere finalmente controdedotte e approvate nel consiglio comunale. Quindi in funzione, dicevo, del numero delle osservazioni chiaramente i tempi potranno variare. L'Ordine degli Architetti, appunto, come ci ricordavi, insieme alla Consulta Interprofessionale ha fatto un lavoro speciale, perché si è riunito spesso in tanti incontri, in tante consultazioni con tutti gli ordini e collegi della provincia di Firenze, e ha redatto un documento corposo di 35 pagine dove sono state fatte delle valutazioni complessive su quelle che sono poi le norme di dettaglio, non solo le norme di dettaglio ma anche proprio dei principi generali, osservando appunto i vulnus o la possibilità di miglioramento di quelle delle norme dello strumento urbanistico.
È un percorso molto bello, cioè nell'ascoltarlo, no? Viene fuori questa anche bellezza della democrazia partecipativa, che porta fatica, evidentemente, no? I cittadini spesso parlano di lungaggine, eccetera, eccetera, però significa anche appunto dare il proprio contributo. Poi è chiaro che non sempre ciambelle escono col buco, no? Poi dipende sempre dalla capacità di ascoltare quello che è il portato di queste riflessioni, però certamente il percorso è virtuoso, poi il risultato speriamo che lo sia altrettanto. Duilio Senesi, dicevamo, anche il documento che ha elaborato l'ordine insieme con la consulta delle professioni, un documento molto elaborato, corposo, in cui ci sono tante cose dentro, anche dettagli tecnici, ma tutto sta dentro una filosofia, no? Ora tra 15 giorni svilupperemo meglio il tutto, però ci sono due punti su cui io vorrei puntare l'attenzione oggi. Il primo riguarda la questione della mobilità. Questa è una mobilità che è centrale ovviamente nelle città, soprattutto le città contemporanee. Firenze ha fatto una scelta chiara rispetto alla rete tranviaria, a quella che si chiamava una volta una cura del ferro, però naturalmente intorno a questo poi bisogna creare, no? Voi dite anche una struttura di città, possiamo dire una filosofia urbanistica che permetta di valorizzare e sfruttare al meglio questo.
Sì, certamente, questo documento è un po' dal cucchiaio alla città, si trova l'osservazione sul limite del bagno di 30 metri quadrati, però c'è anche una visione di città e, come appunto vedrete, ci sono argomenti di grande respiro insieme ai dettagli. Ecco, questo della mobilità è sicuramente uno dei grandi temi dove occorre avere una visione complessiva, ricordando che l'ultimo grande piano che ha interessato questa città è probabilmente il piano Poggi, poi dopo non c'è stato altro, quindi questa conurbazione degli anni 60 è ovviamente andata al di là dei confini amministrativi di Firenze. Si è sviluppata in modo direi banale per le necessità dell'abitare, per le necessità del produrre, ma senza un'idea complessiva di città. E questa assenza di coordinamento, di idea complessiva della città, si manifesta soprattutto in una grandissima carenza di un sistema dei trasporti alternativo alla gomma, perché una città pensata, una delle prime cose che facevano nelle grandi città europee è quella prima di disegnare il sistema dei trasporti, la Svizzera ovviamente prima di tutti, prima si disegnava e si realizzava magari anche la linea tranviaria e poi si faceva la città satellite fuori. Perché? Perché ovviamente tutte le relazioni di movimento, di scambio economiche si appoggiano su un sistema efficiente dei trasporti. Quindi questo è uno dei grandissimi gap dal dopoguerra del nostro sistema metropolitano. A questo si è cominciato a mettere mano ormai da oltre un decennio, iniziando la realizzazione del sistema tranviario. Questa indubbiamente è una delle infrastrutture più significative capaci di incidere sul sistema della mobilità. Non è l'unico, perché noi abbiamo bisogno di un sistema intermodale, quindi che si appoggia su tutte le varie tecnologie di trasporto, quindi la tranvia, ma anche il treno, ovviamente i parcheggi, ovviamente la gomma, ovviamente la mobilità dolce, la bicicletta, i percorsi pedonali gradevoli ed efficaci. Ecco, però ecco, sicuramente questa, poi vediamo anche i grandi investimenti in mobilità, è l'opera probabilmente più significativa. Quindi sviluppare bene tutta la rete, che noi pensiamo sarà in continua evoluzione. Come vedrete nel documento si fa anche un ragionamento che nella fase 1 è giustificatissima, lo schema radiale che converge sul centro della città della tranvia, però probabilmente nella seconda fase bisogna pensare anche ai bracci tangenziali, ai collegamenti diretti tra il sistema sud-ovest e nord-ovest, perché non è che tutti si può esattamente andare in piazza Santa Maria Novella per poi andare magari a Sesto Fiorentino o allo Smannoro, insomma. Quindi però su questo confidiamo che la rete tranviaria poi abbia sviluppi di espansione. Si tratta di accompagnarla in tutto quel sistema poi di scelta, di localizzazione di funzioni, di miglioramento, ad esempio della mobilità leggera, perché il sistema d'adduzione della tranvia si basa anche su poter arrivare in maniera gradevole, efficace e sicura alle fermate della tranvia con la bicicletta e a piedi.
Quando parliamo di Firenze, quindi quando parliamo di piano operativo di Firenze, intanto ricordiamo che siamo anche in video, nei canali in video streaming, nei canali dell'ordine di Controradio. Potete anche commentare al 342-8104-111 quello che stiamo dicendo. La questione della mobilità, se ne si riguarda anche l'area metropolitana, naturalmente, cioè quando disegniamo Firenze poi andiamo a mettere una pietra miliare di quello che è il disegno anche dell'area metropolitana, ovviamente. E in questo c'è la discussione intorno allo scudo verde, come le discussioni che ha animato maggiormente la politica e l'opinione pubblica negli ultimi tempi. Rispetto a questo, nella vostra considerazione, nel disegno di città, qual è la soluzione giusta?
Allora, giustamente, prima di tutto, un buon sistema della mobilità è la condizione essenziale per far funzionare la città metropolitana, e quindi un grande potenziale economico, perché mettere aree con potenzialità diverse del sistema produttivo, eccetera, in stretta comunicazione è un acceleratore economico fortissimo. Sullo scudo verde, sicuramente ci sono delle perplessità che si manifestano per due ordini di ragioni. Prima di tutto, perché ovviamente non può essere pensato nei confini amministrativi di Firenze, ma bisogna guardare appunto a tutta la città metropolitana, che ha un forte scambio tra i territori e le città. E poi le disparità che va a creare tra i territori serviti, ad esempio, dalle linee tranviarie e quelle che non saranno serviti. E anche il rischio di effetti indesiderati indotti laddove non ci sono alternative all'attraversamento, ad esempio, sui viali. Quindi quali effetti collaterali, magari, che non stiamo valutando, può avere questo? Che cosa andiamo a far pagare un ticket a chi usa? Allora, cosa vuol dire? Che si vanno a creare nuove polarità, che si creano nuovi punti di attrazione diversi? Quindi, insomma, direi che noi consigliamo molta cautela sullo scudo verde.
Molta riflessione.
E poi c'è una cosa, ecco, un conto è se lo scudo verde è concentrato su una parte di città, ma dove siamo tutti paritari, cioè il cittadino di Novoli paga ugualmente al cittadino di Scandicci quando va in un settore della città che ha questo livello di protezione. Sarebbe ovviamente inaccettabile che chi abita nei confini amministrativi di Firenze poi comunque fosse escluso e fossero penalizzati solo gli abitanti dei comuni della città metropolitana.
Anche perché non possiamo sempre parlare di città metropolitana solo quando ci fa comodo, dobbiamo prendere anche la responsabilità, no? di pensarla, di realizzarla, e piano operativo è uno di questi. L'altro tema molto interessante, di grandissima attualità, inutile sottolineare, gli ascoltatori di Controradio lo conoscono benissimo perché lo trattiamo quotidianamente, la questione del rapporto, diciamo, tra città residenziale e città turistica, e questo evidentemente è proprio una grande materia che sta dentro il piano operativo. Che tipo di riflessioni voi fate, architetto?
Allora, anche noi abbiamo parlato molto di questo tema all'interno dei nostri incontri con la consulta interprofessionale, e abbiamo visto che al di là dell'obiettivo ampiamente condivisibile di inserire il problema della residenza all'interno dello strumento urbanistico, consapevoli del fatto che lo strumento urbanistico non potrà certo risolvere tout court una problematica così importante, quindi sono apprezzabili i tentativi dei sindaci che cercano leggi speciali per le città d'arte, no? Che hanno delle esigenze che magari altre città non hanno, però naturalmente il piano operativo può essere di aiuto in questo senso. Da parte nostra abbiamo riscontrato tuttavia delle incoerenze tra quelli che sono gli obiettivi che il piano, che l'amministrazione si è proposta, e poi la declinazione delle norme all'interno del piano operativo, perché ci sembrano che certe norme che la direzione urbanistica ha letto per limitare gli affitti turistici, gli affitti brevi, siano in realtà contrari al principio del ritorno della residenza, specie nel centro storico, specie nelle aree più congestionate.
Quindi paradossalmente si ottiene un effetto opposto a quello che si vorrebbe ottenere?
A nostro avviso sì. In che modo?
Possiamo fare degli esempi concreti?
Praticamente sono stati messi, ora magari esempi più pratici li faremo nel prossimo incontro. Più preciso, però sono stati messi dei limiti al frazionamento degli appartamenti, limiti di superfici, limiti di possibilità, poi appunto i casi sono declinati in maniera diversa nelle varie aree, quindi ora facciamo un discorso generale, limiti ai frazionamenti e limiti alla realizzazione di bagni e dei servizi, a nostro avviso sono ostativi al ritorno della residenza, perché è un dato oramai conosciuto anche dagli uffici, è un dato ISTAT nel quale si è visto che circa l'80% dei nuclei familiari della città di Firenze sono costituiti da 1/2 persone, quindi c'è un'assoluta necessità e priorità di avere appartamenti piccoli, quindi da qui scaturisce la necessità di poter fare i frazionamenti, poterli fare in maniera flessibile, e la necessità a nostro avviso di poter realizzare comunque sempre al di là della superficie la possibilità di avere due servizi, che sono un corollario importante per la qualità della residenza.
Anche perché diciamo il turista che prende un Airbnb, per dirne una, non è che va a vedere di solito, no? Se ci sono uno o due bagni. Il problema è due bagni può servire ad esempio quando, che ne so, ci si separa, quindi magari, non lo so, cioè,
oppure se ha un figlio adolescente, come nel mio caso, che sta 2 ore nel bagno e quindi due bagni sono necessari.
Questo che voi dite, se non sbaglio, sta dentro il concetto, no? Capita anche in altri settori, però in questo in particolar modo si va a caricare la disciplina edilizia di significati che in realtà dovrebbero essere risolti da altre normative, come quando si parla di sicurezza tendenzialmente si scarica sulle forze dell'ordine problemi che dovrebbero essere risolti in altro modo.
Bravo.
Sbaglio?
Oltretutto, siccome la funzione appunto residenziale stabile, la funzione invece turistica e quindi gli affitti brevi non sono funzioni intercambiabili, perché oggi succede che lo stesso appartamento può essere dato per un affitto stabile o per un affitto momentaneo, quindi essendo una funzione non intercambiabile ma che ha delle ripercussioni non soltanto sull'edificio, sulla gestione del palazzo ma anche sulla gestione della città, noi abbiamo proposto all'amministrazione di dare magari a chi fa un uso chiaramente continuo e completo di questo tipo di attività di dare una destinazione specifica, no? E questo potrebbe aiutare a dirimere un po' la matassa, avere un controllo di questo fenomeno che in questo momento crea problemi enormi.
Ovviamente, però noi dobbiamo anche, no, chi detto senesi, poi andiamo a chiudere, immaginare a un certo punto il turismo scompare e noi comunque dovremmo avere una struttura della città in grado di richiamare le persone di nuovo a abitare in quelle case, quindi non è che possiamo pensare non solamente appunto degli accorgimenti ostativi, perché poi ci serve anche delle case comode per chi volesse tornare in centro, o sbaglio?
Sì, sicuramente noi dobbiamo contemperare esigenze molto diverse. Siamo una città cosmopolita internazionale, quindi un turismo internazionale, siamo capoluogo di regione, non le funziona, siamo centro della città metropolitana, e però poi c'è la città di tutti i giorni, della quotidianità, di deve riuscire a fare la spesa per vivere, portare il ragazzo in palestra, a scuola, al giardino, per cui tutte queste dimensioni devono avere soddisfazione con una forma di equilibrio che è propria della capacità di amministrazione e politica. È chiaro che questo dato dell'80% di nuclei familiari composti dal massimo di 2 persone è un grande tema, perché se io non ho un'offerta adeguata è chiaro non trovo mai
assolutamente. Poi magari a qualcuno da solo gli piace anche abitare in un appartamento di 130 metri quadri, però credo sia una minoranza, spero, ecco, insomma. A 9:56 siamo in conclusione, tra 15 giorni torniamo in maniera più ampia su questi temi. Architetto Senesi un po' l'ha accennato anche all'inizio, l'architetto Marini, a che punto siamo di questa vicenda del piano operativo, quindi ci sono una serie di fasi da fare, voi naturalmente le seguirete con attenzione.
Sì, noi abbiamo fatto questo lavoro, devo dire che è stato molto impegnativo eccetera, ma anche molto interessante, perché questo scambio, questo lavoro che noi facciamo in 7 ordini, gli ordini di area tecnica sono 7, ingegneri, geometri, agronomi, periti industriali, periti agrari, geologi, questo ci porta ad una visione completa della città, non settoriale, e quindi è stato veramente interessante, c'è stata poi un'ottima collaborazione, il documento assolutamente condiviso con il contributo arrivato dalle varie parti, chi avrà la pazienza di leggersi le 35 pagine troverà tutti questi accenni. Quindi noi pensiamo di portare non solo un contributo per la nostra attività professionale, ma un contributo a tutta la città, perché insomma poi alla fine noi vogliamo svolgere bene la nostra attività professionale, ma poi il centro dell'interesse è anche il cittadino e poter contribuire alla migliore vita civile di questa città. Quindi noi speriamo che anche l'amministrazione recepisca lo spirito che c'è dietro queste osservazioni e si abbia anche modo nella fase di discussione di poter interagire sì con la giunta, sia con il consiglio comunale, proprio perché si approfondiscano e si dia risposta adeguata ad ognuno dei temi che noi abbiamo proposto e sollevato.
9:58, noi ci fermiamo qui e dopo ci sarà il nostro Benedetto Ferrara a intrattenervi direttamente da Bibona City. Beato lui, lo salutiamo. Noi torniamo tra 15 giorni, naturalmente chi non avrà voglia, tempo di leggersi le 35 pagine, tranquilli, ve le spieghiamo noi tra 15 giorni per bene. Nel frattempo alcuni temi li abbiamo messi grazie all'architetta Stefania Marini, grazie all'architetto Duilio Senesi. Ci risentiamo tra 2 settimane con Architects and City. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.